Partiamo dal Salmo 73. Il Salmo 73 è un salmo di Asaf, uno di quei salmi che ci fanno riflettere. Certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quanto a me, quasi inciamparono i miei piedi e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero. Perché? Perché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi. Non sono dolori nella loro morte, il loro corpo è pingue, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li cinge come una collana e la violenza li avvolge come una veste. I loro occhi sono fuori per il grasso e le immaginazioni perverse del loro cuore traboccano. Essi scherniscono e tramano perfidamente di opprimere e parlano con arroganza. Dirigono la loro bocca contro il cielo e con la loro lingua percorre la terra. Perciò la loro gente si volge qua e abbondanza di acqua è bevuta da loro. Allora esso dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza dell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure sono sempre tranquilli ed accrescono le loro ricchezze. Invano, dice, ho purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza, perché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. Forse molti di noi hanno vissuto questa esperienza. Ma se avessi detto parlerò anch'io così, ecco, avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere e questa cosa è stata molto difficile. Ho cercato di capire e questa cosa è risultata molto ardua, dice un'altra traduzione. Ed è stata difficile finché non sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Ecco, certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli e così li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Come un sogno al risveglio, così tu, o Signore, quando ti risveglierai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore si inacerbiva, ero inacerbito e mi sentivo trafitto internamente. Ero insensato e senza intendimento davanti a te, ero come una bestia. Ma pure io sono sempre con te e tu mi hai preso per la mano destra. Tu mi guiderai col tuo consiglio, poi mi porterai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, è la mia forza, è la mia parte in eterno. Perché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi quelli che fornicando si allontanano da te. Ma quanto a me, il mio bene è accostarmi a Dio. Io ho fatto del Signore dell'Eterno il mio rifugio per raccontare tutte le opere sue. Amen. Alleluia. E così quando ci avviciniamo al Signore, a volte viviamo queste fasi alterne come Asaf che esprime questo dolore, questo turbamento, questa angoscia, perché vedere prosperare gli empi e trovarsi in difficoltà, noi che siamo figli di Dio, insomma, è veramente imbarazzante. Ma dov'è il tuo Dio? Ti dicono. Ma come mai tu che sei un figlio di Dio ti capiano questi guai? Come mai tu hai tutte queste difficoltà? Non vedi noi? Ce la caviamo sempre, questa è l'apparenza, questo è il mondo, questa è la realtà che ci sta attorno e a volte anche noi che conosciamo Gesù ci lasciamo adombrare da questi pensieri, da questi insulti, da questa ingiustizia. Ma pure Dio ci richiama e ci richiama all'interno del nostro cuore. Tutto questo è successo finché non sono entrato. Finché non sono entrato alla tua presenza, finché non ho ristabilito il mio contatto con te, finché non mi sono arreso a te, finché non sono tornato in ginocchio davanti a te, finché non ho deciso che tu, Signore, hai ragione e io ho sempre torto. Non è simpatico dire una cosa del genere. Eppure è la verità, perché Dio ha sempre ragione. Io non lo capisco, ma Lui ha sempre ragione. E allora io mi arrendo. Ecco, questo che non è solo un bel canto, ma è qualcosa che è una scelta interna, personale, che ognuno di noi matura. E quando questa mattina il Signore mi ha detto leggi il Salmo 73, ho detto ma no, ho già letto altre volte. Però quando ho ascoltato le vostre testimonianze e quello che il Signore ha messo nei vostri cuori, io mi arrendo, Signore, Tu hai sempre ragione. E Tu sei sempre capace di parlare al cuore di ognuno secondo la Tua santa e perfetta volontà. Così che anche noi vivendo questi alti e bassi come Asaf che scrive in un modo così bello, le emozioni profonde che si vivono, la ribellione che viene fuori perché dici ma non è possibile che l'empio prosperi sempre, non è possibile che sempre succedano queste cose, eppure è storia vecchia ed è storia nuova e ognuno di noi vive questi alti e questi bassi, ma a un certo punto la dichiarazione di Asaf è anche la nostra: io sono sempre con te e tu mi hai preso per la mano destra. Alleluia, io sono sempre con te. Nonostante tutto, vi dico spesso, non dimenticarti chi sei, perché tu sei figlio di Dio, tu sei figlio di Dio. Dio ti ha adottato, ti ha preso dal fango e ha detto adesso basta, tu non sei più un figlio del diavolo, ma sei figlio mio, hai creduto in me e io ti ho ripulito, ti ho preso fuori dal letame e ti ho fatto sedere sul mio trono insieme a me. Io sono venuto a abitare nella tua vita e nella tua casa. E così a volte noi dimentichiamo questa realtà perché sbattuti dalla tempesta ci sembra che, mamma mia, che cosa succederà? Questa casa, sì, fondata sulla roccia, ma quando arriva la fiumana ti porta via tutta la terra attorno, ti porta via tutta la sabbia attorno, ti rimane solo, se sei costruito sulla roccia, ti rimangono solo le fondamenta attaccate a questo sasso, a questa roccia. E la nostra vita è costruita su Gesù, sul suo sacrificio, sul suo dare se stesso per noi. Il fondamento della nostra fede è Gesù. E quindi ritorniamo sempre a Lui, ritorniamo a Lui con tutto il cuore, ritorniamo a Lui con umiltà ogni volta che ci ribelliamo, che ci arrabbiamo, che sembra quasi che ci sentiamo dimenticati, abbandonati, come è successo a Asaf. Ritorniamo a Lui e ritorniamo alla verità. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero altri che te. Chi è il desiderio vero del nostro cuore? Chi è l'amore vero della nostra vita? Chi è quello che ci fa alzare ogni mattina e ci fa accendere il sorriso? Chi è quello che ogni giorno ci dà la forza per dire un altro giorno da vivere per la gloria di Dio? Se non è Gesù, siamo rovinati. Perché i valori della vita, se non è Dio che ci sostiene ogni giorno, ci perdiamo. E ci perdiamo anche se diciamo di essere credenti. Ci continuiamo a perdere e riperdere di nuovo. E a volte sembra impossibile che un credente riesca a vivere queste fasi di giorno e di notte. Eppure ci vergogniamo pure di questo, perché diciamo, ma Signore, io ho creduto in te, com'è possibile? E il salmista riesce a recuperarsi. Noi diciamo, ma sì, ma lui non aveva lo Spirito Santo come abbiamo noi. Ragione in più perché dovremmo vivere la pienezza della sua presenza ogni giorno. Ma purtroppo vedo che anche noi viviamo come quelli dell'Antico Testamento, un po' ci stanno, un po' non ci stanno, ma questa cosa non è quello che Dio ha preparato per noi. Un po' stiamo, alleluia, che bella la presenza del Signore questa mattina, che bella la testimonianza, a lei anche cosa ci ha detto stamattina? Ho invocato il nome del Signore, ho sgridato la febbre, non so se era la febbre, il mal di testa, quello che fosse, e grazie a Dio, dopo 2 minuti non c'era più. E quando i minuti diventano 3, ci credi lo stesso? Quando i minuti diventano 5, ci continui a credere? Perché questa, la fede che Dio ha messo dentro di noi, è basata sul sacrificio di Gesù. E non è perché siamo bravi, è perché siamo troppo santi o troppo peccatori. Ma il sangue di Gesù che ci purifica, ci dà una nuova vita, ci mette in condizione di avere pienamente il regno di Dio dentro di noi. Abbiamo letto, credo anche domenica scorsa, Marco 16, nel nome mio cacceranno i demoni, nel nome mio imporranno le mani agli infermi e si guariranno, e dobbiamo imparare a vivere questa cosa come fosse la normalità, ma a volte ce ne dimentichiamo, perché abbiamo pregato una volta, non è successo niente, allora diciamo, Signore, non funziona più. Come non funziona più? Ma il nostro Dio funziona sempre, e non è una macchina. Perché il suo amore è un amore eterno, un amore che si rinnova ogni mattina, e la sua realtà, come esprime il salmista, il mio cuore e la mia carne possono venire meno. Cioè la mia percezione di Dio può venire meno, ma Dio è la roccia del mio cuore. Dio è il fondamento su cui ho costruito tutta la mia esistenza, e quindi a questo punto ho creduto nel Signore. E allora, come ci ha ricordato Marco, anche se la tempesta mi travolge, anche se la casa sembrava dovesse volare via, anche se sembrava che tutto dovesse partire e la fiumana non è ancora finita, no, io tempo fa ho piantato le mie fondamenta sulla roccia. E se è in Gesù Cristo che avete creduto, se è Lui il fondamento della vostra esistenza, della vostra fede, non sarete mai smossi, anche se nessuno vi potrà risparmiare le tempeste. Ci saranno tempeste, ci saranno difficoltà, ma ci sarà tutta la forza del Signore per sostenervi. E quindi, se è vero che il mio cuore e la mia carne possono venir meno, Dio è la rocca, è la roccia, è il sostegno del mio cuore ed è anche la mia eredità e la mia parte per sempre. Quindi il giudizio sugli empi è forte e chiaro. E dice: quelli che si allontanano da te periranno. E aggiunge: tu distruggi quelli che fornicando si allontanano. Quindi facciamo attenzione, non facciamo spazio al peccato nella nostra vita, perché non importa se sei figlio di Dio o se non lo sei, ma se ti allontani da Dio e lasci che il peccato ti distrugga, quelli che hanno abbandonato, non c'è più per loro un sacrificio nuovo, perché l'unico sacrificio è quello di Gesù. Non ce ne sono altri. Abbiamo creduto nel Signore, possiamo continuare e perseverare in quella strada. Quindi questo segnale è forte, ma dice: quanto a me, il mio bene è accostarmi a Dio, e io ho fatto del Signore dell'Eterno il mio rifugio per raccontare tutte le opere sue. Alleluia. Quindi questa esperienza che non è più un segreto nascosto. Questa esperienza, io ho fatto del Signore il mio rifugio, la mia forza, ma tutto questo per raccontarlo. Perché devo raccontare questa storia che è intima, è mia, personale? Molti ci vogliono dire: ma la tua fede tientela per te. Oh, certo che io la tengo per me, ma io sono, proprio perché la mia fede me lo impone, devo condividerla. È Gesù che mi dice: andate per tutto il mondo e predicate quello che avete vissuto. Se è vero che Gesù Cristo è risorto, se è vero che la sua vita è dentro di voi, esci dalla tua tenda e guarda in alto. Esci dalla tua tenda e guarda. Guarda il cielo, guarda la sabbia. Perché questi saranno trasformati. Così sarà la tua progenie, così saranno i tuoi figli. Bellissima quella parola che ci ha letto Firaia prima in Isaia 53, 54. Allarga i tuoi tendami, allunga le tue corde, fai spazio, perché c'è molti che devono arrivare. Non ti preoccupare, disprezzata e abbandonata. Perché? Perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quella che aveva marito. Alleluia. E quante donne sono abbandonate oggi, quante donne sono sole, e non solo, ma Dio vi renderà ancora più fruttuose, gloria a Dio. E anche in questo ritorniamo sempre alla nostra relazione di fiducia con il Signore. Andiamo nella lettera agli Efesi, al capitolo 5. Efesi. lettera di Paolo agli Efesini, nel capitolo 5 ci dà tre indicazioni in particolare, poi ce ne dà tante altre, però mi soffermerò su alcune cose. Perché spesso oggi ho sentito questo richiamo. Il verso 14 dice: perciò risvegliati, o tu che dormi e risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su di te. Poi dice: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma da saggi. E questa mattina vorrei lasciarvi questa indicazione: vivete da saggi, non da stolti. Non siate degli sprovveduti, affrontate la vita come Dio comanda. Intanto ricordate chi siete, no? Siete figli di Dio. E allora farete anche nella tempesta l'esperienza di Asaf e ritornerete a lodare, ringraziare il Signore, riconoscere che la forza, il fondamento della vostra vita è Gesù. E qui ci dice i tre segni che per la vostra saggezza. Il primo dice: riscattando il tempo. Molti mi dicono: ma siamo in tempi difficili, il mondo è cattivo, un tempo è difficile essere cristiani oggi, tutto il mondo ci urla contro, vedete come succede per la famiglia, cosa succede per tutte le altre cose, quindi chiaramente siamo in un mondo che è avverso a Cristo, è vero. Ma Dio non ci ha detto che il tempo che ci dà sarà un tempo senza difficoltà, ma ci chiede di riscattarlo, cioè di prenderlo, di catturarlo, di farlo diventare un tempo di grazia, un tempo di benedizione. Abbiamo chiamato questa comunità tempo di grazia perché io mi sono reso conto che ogni minuto, ogni secondo della mia vita è un dono di Dio, che Dio mi ha dato, e una moneta che io posso spendere una sola volta, e che comunque ogni secondo della mia vita è un regalo. Ed è un regalo che mi viene direttamente da Dio. E quindi devo imparare a viverlo e investirlo per bene. Riscattate il tempo. Qualcuno dice: è un tempo malvagio. No, no, per me è solo un tempo di grazia. È solo un tempo regalato da Dio che mi serve per dare gloria al suo nome. Veramente, diamo valore al tempo della vita che Dio ci dà. Non sprechiamo tempo ad ammazzare il tempo come qualcuno fa. Non abbiamo bisogno di cose che ci facciano perdere tempo, ma abbiamo bisogno di recuperare il tempo che abbiamo e renderlo produttivo. Non so, nel vostro lavoro, nelle vostre cose, io forse sono un po' malato per certe cose, e allora mi organizzo e siccome ho poco tempo, devo usarlo bene, specialmente in carcere, ho poco tempo. Allora cosa succede? In 4 ore io devo visitare almeno 4-5 reparti, e allora mi devo organizzare. E così, in questa maniera, riesco a fare un'ora al femminile, un'ora al terzo piano, no? Un'altra mezz'ora al primo piano e un'altra oretta insieme ai sinti rom del secondo piano. E tutte le volte mi devo organizzare, ma dice: addirittura in carcere ti organizzi? Sì, mi devo organizzare, scusate l'esempio banale, ma in tutte le cose abbiamo bisogno di imparare a organizzarsi, e troveremo sempre qualcosa che ci inciampa, e quindi decidiamo di organizzarci ancora meglio. E quindi nella nostra vita abbiamo bisogno di imparare ad organizzarci. Molti non si organizzano. Vedo che il culto inizia alle 10:30 e c'è la gente che arriva alle 10:15. Qualcuno non si è organizzato bene. E questa non è una battuta, perché lo vedete sotto i vostri occhi. Può succedere a tutti di arrivare in ritardo, però io credo che se ci organizziamo, Dio ci ha dato il tempo. Ma dormiamo un altro po', dormiamo un altro po'. Ma quando dormi un altro po', e anziché aprire la tua Bibbia, e anziché pregare, tu stai sprecando il tuo tempo. Perdonatemi, non me la prendo con nessuno, è solo... Guardiamo la parola del Signore, riscattiamo il tempo, viviamolo bene. Perché dobbiamo sempre arrivare? Quando invece il tempo il Signore ce lo regala, impariamo a viverlo. Arriviamo un quarto d'ora prima, in maniera che sei già in preghiera ancora prima che inizi il culto, perché sennò i nostri ragazzi qua che provano a spingerti a lodare, ad adorare il Signore, ma intanto tu ancora ti devi svegliare, ancora devi percepire che sei saltato giù dal letto e sei arrivato qui. E sei qui per fare che cosa? Qui per adorare il Signore. E allora, come diceva Abramo, no, era Davide, diceva: non darò al Signore un sacrificio che non mi costi nulla. Ce l'ha ricordato Daniela, credo, giovedì. E quindi offriamo il sacrificio, offriamo quello che anche ci costa, perché no? Ma riscattiamo, rendiamo il tempo che abbiamo un tempo di valore, un tempo di qualità. E quindi non dico che non, anche il tempo che ci rilassiamo con la nostra famiglia è un tempo di qualità. C'è un tempo per ogni cosa, però impariamo a non arrivare sempre lo facciamo ai 100 all'ora perché siamo già in ritardo. No, non è questo un buon modo di vivere. Impariamo a rispettare le regole e arrivare al tempo opportuno. Fate un po' gli svizzeri su questo, arrivate sempre un po' prima, come faccio io. Portate pazienza, deformazione, ma non ci posso fare molto. Ma ringrazio il Signore di questa abitudine buona che mi è stata in qualche maniera inculcata anche da mia madre. Quindi il tempo da riscattare. Non siate disavveduti, non siate sprovveduti, ma intendete quale sia la volontà. Dove la troviamo la volontà di Dio nella nostra vita? Ci sono almeno due cose che ci aiutano a comprendere la volontà di Dio nella nostra vita. Una è la lettura della parola del Signore e l'altra è la preghiera e la relazione con Lui. E allora intendete bene qual è la volontà di Dio. Cioè cercate di capire, ragazzi, non potete prendere la vita così alla come capita, venire una volta alla settimana a prendervi un culto perché tanto in qualche maniera Dio provvederà, ho fatto il mio fioretto, no, questa è roba cattolica, ho fatto che cos'altro, il mio dovere, io sono venuto al culto, ho preso in mano la mia Bibbia, ce l'ho sul comodino. Ma ci puoi anche dormire sopra, non è questo il problema, ma questa Bibbia hai bisogno di leggerla. Hai bisogno che sia la tua guida tutti i giorni. Non un giorno sì e un giorno no, perché diventa un giorno sì e 30 no. Ve ne siete accorti? Il giorno che smettete di leggere la parola del Signore, il giorno dopo è anche uguale, e il giorno dopo è anche peggio. Sono solo io che faccio così? Se non ci discipliniamo, intendete bene quale sia la volontà di Dio. E la volontà di Dio la trovate nella sua parola e la trovate nella vostra cameretta quando pregate, perché Dio è capace di parlarvi. Quello che ha inventato le orecchie e ha fatto la lingua è capace di ascoltare ed è capace di parlare, e ce lo fa. I due strumenti principali sono la sua parola e sono la tua preghiera. È l'ascolto che ci metti stando alla presenza del Signore. Non siate sprovveduti. Intendete quale sia la volontà del Signore. E va avanti dicendo: non vi ubriacate, non vi inebriate, non vi stordite. Ci sono tanti modi di stordirsi, di ubriacarsi. All'epoca il vino era quello che andava per la maggiore. Oggi ce ne sono tante altre. Ma ci chiede di essere ripieni di spirito. Ci richiede un'attenzione particolare alla presenza di Dio nella nostra vita. Come si fa a essere ripieni di spirito? Cosa vi viene in mente? Essere ripieni di spirito. Dai, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Vediamo. Wow, buona questa. Dai, la lode. Dai, la preghiera, preghiera in lingue. Alleluia. Essere ripieni di spirito significa essere vuoti del mondo. Perché la nostra vita, il nostro cuore è pieno di qualcosa. O c'è il mondo, con tutte le sue passioni, con tutte le sue... Oppure c'è Gesù. Essere ripieni di spirito. Essere ripieni della presenza di Dio. Dio dona lo Spirito Santo a tutti quelli che glielo domandano. D'accordo? Gliel'avete chiesto, spero. Se non gliel'avete mai chiesto, è un'ottima richiesta. Se non avete mai chiesto a Dio, riempimi col tuo spirito, beh, questa è un'ottima richiesta. Ma non è automatica, perché tolta la malizia, tolto tutta la spazzatura, allora riempiamo con lo Spirito Santo. O ancora meglio, riempiamo con lo Spirito Santo e la spazzatura se ne va. Come se arrivasse, apri il rubinetto, riempi e fum, e tutto quello che è inutile, sporco, se ne va. E si stacca dalla nostra vita. Effettivamente la seconda è migliore, perché è quella indicata dalla parola di Dio. Lettera ai Galati, capitolo 5, ci ricorda: siate ripieni dello Spirito Santo. No, dice, camminate nello Spirito e così non adempirete i desideri della carne, no? Quindi azione dello Spirito Santo dentro di noi che butta fuori la spazzatura, che naturalmente abita nella nostra vita, ma che non è più il suo posto. Noi siamo chiamati a vivere ripieni dello Spirito. E quando siamo ripieni dello Spirito, appunto, qualcuno diceva la lode, il canto, la preghiera, il parlare in lingue, e perché no? Difatti qua sta dicendo che la naturale espressione dei figli di Dio dovrebbe appunto essere questa: parlando intanto a voi stessi. Perché noi parliamo sempre agli altri. Ma se a te stesso non sei capace di dirti: caro Giacomo, tu sei figlio di Dio, rallegrati perché Dio ti ama. E quando questo è vero dentro di te, e quando a te stesso parli la parola del Signore, allora dopo poi la puoi anche parlare agli altri. Ma questa realtà diventa vera dentro di noi. Signore, riempimi del tuo spirito. Quando ancora ero ateo, quando ancora credevo che Dio non ci fosse, o pensavo che Dio non esistesse, sembra strano dire che ero ateo, però tutto sommato uno che non crede in niente, uno che si presenta a Dio e gli dice: senti, se tu esisti, che dite? È un ateo. E io ero così. Però quando gli ho detto: se tu esisti e se è vero quello che c'è scritto qua, se l'hai scritto te, l'hai firmato te questo contratto? È vero, esisti? E una delle mie prime preghiere è stata proprio questa: dammi lo Spirito Santo. Wow. Ecco perché sono 42 anni che continuo a dire: Gesù Cristo è il Signore. Nonostante i miei alti e bassi, che non hanno nessuna giustificazione nella mia umana carnalità, perché io sono chiamato a camminare nello Spirito. Perché ho la possibilità di farlo. Come ogni figlio di Dio, è inutile che ci nascondiamo, noi abbiamo la possibilità di onorare Dio nei pensieri, nelle parole, nelle azioni. Il regno di Dio è dentro di noi. Non è un'etichetta esterna, ma è la realtà interiore. E allora, questa parola: non vi inebriate di vino nel quale c'è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi appunto con salmi, inni, canti spirituali, cantando e salmeggiando col cuore vostro al Signore e rendendo continuamente grazie di ogni cosa a Dio e Padre nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. A volte litighiamo con noi stessi e anche con gli altri. E di fronte a questa parola, ringraziare in ogni cosa. Che ne dite? È una disciplina, eh? È un esercizio. In ogni cosa, in ogni situazione, dire: grazie Signore, mi fido di te. Perché? Perché tutto coopera al bene di quelli che lo amano. E io, nonostante le mie difficoltà, debolezze, incapacità, io amo Gesù. Amo Dio. E non ci posso fare niente perché Lui ha amato me ancora prima. E mi sono innamorato di Lui e quando sei innamorato perdi la testa. Anzi, la ritrovi. Finalmente, finalmente ho da amare la persona giusta che non mi tradirà e non mi imbroglierà mai. E allora in ogni cosa possiamo rendere grazie, possiamo fare che il ringraziamento sia il nostro stile di vita. In questo mondo dove tutti chiedono e nessuno ringrazia, ok, noi siamo un po' diversi, conosciamo il Padre, conosciamo Dio come nostro papà e ringraziamo in ogni cosa, perché tutto quello che papà ci dà è buono. E in questa maniera apprezziamo la vita, apprezziamo ogni anche difficoltà, trasformandola in un'opportunità. Questo percorso è un percorso aperto a tutti i figli di Dio. Se non sei ancora figlio di Dio, chiedigli di adottarti. Si diventa figli di Dio per la semplice fede, perché decidi di credere che Dio ti ha tanto amato che ha dato il suo unico figlio affinché tu non ti perda ma abbia vita e vita eterna. E da lì inizia quel percorso di grazia. C'è un fogliettino qua che vi aiuterebbe a... Ce ne sono tanti, ve lo segnalo solo perché è un condensato di parola del Signore che ci aiuta a vivere il senso della grazia nel nostro tempo, perché Dio inizia dicendo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non si perda, ma abbia vita. E Dio ti dà il diritto di diventare figlio suo per la semplice fede. Io dico, cose così solo Dio le può fare. E a noi la capacità di crederci. Noi che crediamo tante cose, a volte sbagliate, impariamo a credere la parola del Signore e impariamo a credere Gesù. È così che rendiamo continuamente grazie a Dio di ogni cosa, nel nome di Gesù. E il verso 21 ci dice: sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Un atteggiamento di ascolto e di rispetto nei confronti di chiunque. Sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. E lo devo fare anch'io, anche se sono il vostro pastore. Devo ascoltarvi, anche quando mi criticate, anche quando non siete d'accordo con me. Io vi ascolto. Non vi do retta. Perché devo dare retta a papà, ma vi ascolto. E poi in molte cose cambio, mi ravvedo, mi converto, mi ricambio ancora, sempre in armonia con la parola del Signore. Ma tutti siamo chiamati a vivere una vita di volontaria sottomissione l'uno all'altro, perché se questo non c'è, non stiamo camminando nello Spirito. E camminare nello Spirito diventa il nostro modo naturale di vivere. E quindi questo percorso, ricordatevi queste tre cose: riscattare il tempo, comunicare con Dio, ricevere dalla parola e dalla preghiera le indicazioni ogni giorno e anche essere ripieni dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo possa passare in noi, andare verso gli altri e dagli altri venire verso di noi. E questo canto, questo ringraziamento e anche questa sottomissione, questa umiltà che ci deve caratterizzare, insomma, deve diventare il nostro normale modo di vivere. Siamo figli di Dio, assomigliamo a Gesù, è lo stesso DNA e quindi il segreto della grazia.
Leggo solo un passo dal Salmo 84 e dice: beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo, beato l'uomo che ripone la sua forza in te e che ha in cuore le tue vie. Quando attraversano la valle di Baca, la valle della sofferenza, insomma, la trasformano in luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizioni. E si vanno di valore in valore e infine compaiono davanti a Dio in Sion. Vorrei rimarcare: quando attraversano la valle di Baca, la trasformano in luoghi di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizioni. È quello che si diceva, che è la conferma della parola di Dio, che noi appunto con la lode, il ringraziamento, avviene questa trasformazione, che la difficoltà diventa un luogo di benedizione, ed è una cosa bellissima.